aiuta anche tu il Papa ad aiutare. Con un piccolo gesto di grande valore simbolico, manifesti l'amore e la fiducia al Santo Padre. In occasione della giornata per la carità del Papa, domenica 30 giugno, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi, persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da guerre o che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa al Circolo San Pietro a Roma per il Giubileo, non manchi il cantiere della carità cristiana, questa mattina i funerali di padre Manuel Blanco, il confessore del Papa, ricordato ieri all'Angelus, Ucraina, dopo l'attacco a Sebastopoli, nuovi bombardamenti russi a Odessa. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar, lo abbiamo sentito nei titoli. A Roma per il Giubileo non manchi il cantiere della carità cristiana. Così Francesco all'udienza con il Circolo San Pietro, che da 155 anni si prende cura dei più bisognosi a nome del Papa e della Chiesa attraverso iniziative di solidarietà. Il servizio di Tiziana Campisi.
È piena di cantieri Roma per prepararsi all'anno santo. Ci vogliono, dice Francesco parlando ai soci del Circolo San Pietro, ma va curato soprattutto il cantiere della carità.
I pellegrini turisti che vengono a Roma dovrebbero respirare l'aria della carità cristiana, che non è solo l'assistenza, è una cura della dignità e vicinanza e condivisione vissuta, senza pubblicità, senza riflettori.
Ai soci e ai volontari dell'antico sodalizio il Papa raccomanda di non perdere la memoria delle radici, ma di non restare ancorati al passato. Chiede di trasmettere il loro patrimonio di valori ed esperienze ai giovani e per il prossimo anno affida loro un importante incarico.
Con la vostra vicinanza, compassione e tenerezza, anche voi preparate la città per il Giubileo. Prendetevi cura non delle strade o delle infrastrutture, ma dei cuori e della carne dei poveri che, come disse San Lorenzo, sono il tesoro della Chiesa.
Questa mattina si sono svolti nella Chiesa dei Santi 40 Martiri e San Pasquale Bailon a Trastevere a Roma i funerali di padre Manuel Blanco, confessore di Papa Francesco, scomparso giovedì notte all'età di 85 anni. Ieri il pontefice lo ha ricordato all'Angelus dopo averne visitato il feretro. Ad accoglierlo la comunità dei frati minori che vive nel complesso della parrocchia romana, tra cui fra José Manuel Sanchez Cantó, che racconta la sua commozione per la visita del Papa.
Quando ho visto Santo Padre entrare al nostro convento, quasi all'improvviso, perché non sapevamo realmente nessuno nulla, io mi sono commosso. Non per il fatto che venisse il Papa, ma per il fatto che il Papa esprimesse questo atteggiamento così vicino a una persona come lui ha qualificato buona, una persona misericordiosa, una persona vicina, una persona mite. Purtroppo sentiremo tanto la mancanza di Padre Blanco.
Come si è svolta la visita del Papa?
Il Santo Padre è arrivato, come dico, molto naturale. Ci ha salutati a noi, siamo andati in sacrestia. Abbiamo offerto al Santo Padre di pregare insieme le lodi mattutine. Poi ci ha detto qualche consiglio, ci ha detto anche qualche parola sulla sua esperienza con Padre Blanco. Siamo stati quasi 45 minuti circa.
Il Papa ha anche pregato davanti al feretro di Padre Blanco.
Certo, certo. La prima cosa che ha voluto lui, quando anche abbiamo pregato le lodi, era di avvicinarsi il più possibile alla bara e alla foto che abbiamo di Padre Blanco sulla bara, e lì è rimasto tutto il tempo. Per noi è stato un momento molto bello, siamo ancora molto commossi.
Il Papa ha nominato nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia Monsignor Georg Gansbein, ex segretario di Benedetto XVI e prefetto emerito della Casa Pontificia. Apriamo la pagina internazionale. In Ucraina, dopo l'attacco su Sebastopoli nella mattinata di oggi da parte delle forze ucraine, le forze russe hanno colpito le infrastrutture civili nella città ucraina di Odessa, diversi i feriti. Il servizio è di Silvia Giovarrosa.
Nella mattinata di oggi le forze russe hanno attaccato la città ucraina di Odessa colpendo le infrastrutture civili, lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione regionale della città Oleg Kiper, sottolineando che ci sono vittime. L'aeronautica ucraina aveva precedentemente riferito di lanci di missili da crociera in direzione di Odessa. Intanto dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov arrivano minacce di ritorsioni dopo l'attacco missilistico ucraino su Sebastopoli, che ha provocato la morte di 5 persone, tra cui 3 bambini e 151 feriti. Il coinvolgimento degli USA nel conflitto in Ucraina Ucraina, con le conseguenti uccisioni di civili, non potrà non avere conseguenze, ha dichiarato Peskov. E mentre continuano gli scontri, il Consiglio dell'Unione Europea ha oggi adottato il 14° pacchetto di sanzioni per la Russia, volto a colpire maggiormente i settori della finanza, dell'economia e del commercio. Il pacchetto, spiega la Commissione, contiene nuove misure contro il gas naturale liquefatto e vieta tutti i futuri investimenti ed esportazioni verso progetti GNL in costruzione in Russia.
E Papa Francesco ha donato per la terza volta un'ambulanza all'Ucraina, attrezzata come centro mobile di rianimazione. Sarà consegnata dal cardinale lemosiniere Krajewski all'ospedale centrale di Ternopil. E rimaniamo nel mondo russo. 19 morti, tra cui 15 agenti di polizia, 3 civili e un sacerdote ortodosso, è il bilancio definitivo degli attacchi compiuti ieri sera da terroristi nella Repubblica Russa del Dagestan, a maggioranza musulmana. Sentiamo Marco Guerra.
Il primo attacco è avvenuto nella città di Derbent, dove un gruppo di uomini armati ha sparato in una sinagoga e 2 chiese ortodosse, provocando un incendio. Contemporaneamente è stata attaccata una postazione della polizia a Makakala, mentre un terzo attacco ha colpito un'auto della polizia a Sergokala. Tra le vittime, in maggioranza forze dell'ordine, anche un sacerdote ortodosso di 66 anni e un guardiano della chiesa. 6 invece i terroristi uccisi. Lo statunitense Institute for Study of War sostiene che probabilmente ci sarebbe un ramo del Caucaso settentrionale dell'ISIS dietro questa azione. Al momento non ci sono però né rivendicazioni né piste indicate dalle autorità russe, tuttavia si allunga l'ombra del terrorismo islamista. La Russia non ha paura di un ritorno alla situazione degli anni 2000, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Peskov esprime poi sdegno per il mancato cordoglio da parte dei paesi occidentali.
Migranti, secondo i dati del Ministero dell'Interno italiano, gli sbarchi in Italia dall'inizio del 2024 sono diminuiti del 60% rispetto all'anno precedente. Paese chiave, la Tunisia. Ascoltiamo il commento di Raul Mosconi, presidente del CEFA, sentito da Alessandro Guarasci.
Tutto il Maghreb è sempre stato luogo di arrivo dall'Africa subsahariana. Il CEFA opera in Tunisia da quasi 20 anni in progetti che sono proprio tesi a promuovere lavoro, promuovere sviluppo con un progetto di start-up con le aziende, ma anche a favorire l'accompagnamento assistito al ritorno. Noi lavoriamo anche sui migranti di ritorno proprio perché riescano a trovare nel loro paese le condizioni per rimanere. Ecco che allora gli indicatori di impatto dovrebbero essere altri, come ad esempio l'aumento del prodotto interno lordo della popolazione tunisina, le possibilità di lavoro per i giovani.
Cose che non stanno avvenendo ad oggi, perché la crisi economica tunisina continua.
Oggi la Tunisia è un paese in grande crisi economica, è un paese alla fame, non per tutti, però soprattutto per i giovani non vedono prospettive di futuro e quindi è per questo che serve, nel momento in cui si fanno grandi strategie, anche darsi indicatori e strumenti di valutazione che soprattutto siano attenti ai bisogni delle persone.
Articolo 385, la fuga, è il gioco da tavolo sul carcere ideato da Torino Factory e realizzato con i detenuti della casa circondariale Russo e Cutugno del capoluogo piemontese, in particolare gli studenti del primo liceo artistico dell'istituto di detenzione, che presto sarà distribuito in tutta Italia. Ce ne parla Roberta Barbi.
C'è il detenuto politico che vuole esporti per forza le sue ragioni, la nomade non intesa in senso etnico, ma come emblema di persona intelligente e scaltra, come molte ce ne sono in carcere. E poi il grassone che si allena poco, pur avendo molto tempo a disposizione. Sono solo 8 dei possibili personaggi detenuti ingiustamente che si possono interpretare giocando ad articolo 385 la fuga, irriverente gioco da tavolo volutamente politicamente scorretto. Lo scopo? Ovviamente evadere, ma solo mentalmente, come ci spiega Massimo Munafò, amministratore delegato di Torino Factory.
Solo mentalmente, anche perché parlandone anche con le varie istituzioni, cioè questo sia un gioco di evasione che all'atto pratico ti sembra di cogliere degli oggetti che ti servano poi per evadere, ma in realtà poi il detenuto che si sveglia da un sogno e realizza che comunque il modo migliore per evadere è non rientrarci più.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.00.